di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno a tutti voi, siamo arrivati alla 101esima puntata di questa serie del programma che vede la presenza del sindaco una volta a settimana del comune di Gualdo Tadino di Massimiliano Presciuti. Oggi abbiamo anche un'altra presenza telefonica, il giornalista di Radio Rai Manuel Codignoni, gualdese doc, possiamo dire, che ha ricevuto il premio Beato Angelo il 15 gennaio. Ricordo che chi volesse suggerirci domande da fare al sindaco, magari indicarci un problema, eventualmente un ospite, può scrivere una mail info@radiotadino.it indirizzando a Di Tutto Un Po'. In studio anche questa settimana, come la settimana scorsa, quando abbiamo avuto l'avvocato Chiara Bigioni, Carletto Fiorucci, buongiorno. Carletto.
Buongiorno, siamo a 101, come la carica di 101,
esatto.
Memoria. Bene, facciamo sopra in fretta perché abbiamo due ospiti, quindi oggi abbiamo il sindaco come ospite settimanale e poi abbiamo anche Emanuele Codignoni, che mi fa piacere ascoltarlo perché è stato un prodotto della nostra radio.
Sì, diciamo che ha cominciato proprio con la radio, si è appassionato tanto di Radio Cronaca, ma lui già era un grande appassionato di sport, quindi è venuto naturale, ha coronato un sogno.
D'accordo, allora facciamo così, facciamo uno stacco e poi chiamiamo subito Manuel.
Ok.
Morbidelli Auto è anche agenzia di consulenza automobilistica. Presso Morbidelli Auto potranno essere espletati passaggi di proprietà, targatura ciclomotori, rinnovi patenti con visita medica direttamente in sede e tutte le formalità legate ai veicoli. Morbidelli Auto, agenzia di consulenza automobilistica. 50 anni di esperienza al servizio di chi guida.
Di tutto un po'.
Buongiorno Manuel, come va?
Buongiorno, bene, 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 non ci lamentiamo.
Noi l'abbiamo chiamato perché, a parte perché tu sei un, possiamo dirti, un prodotto della nostra radio, diciamo, possiamo dirlo?
Un prodotto, come usando un termine calcistico, un prodotto del settore giovanile di Radio Tradino.
Ecco, bravo, ma tu hai cominciato con lo sport e hai continuato anche con la RAI e con lo sport. Ci racconti se ti è servita qualcosa l'esperienza giovanile con la radio?
Ma assolutamente, anche perché io adesso mi occupo principalmente di calcio e le prime esperienze di radiocronache calcistiche ce le ho avute proprio con Radio Tradino, tra l'altro proprio iniziando a rubare con l'orecchio ascoltando Enrico Brunetti, che è la tribuna stampa del Carlo Angelo Luzzi, era lì che si faceva le integrali, insomma, no? Quindi mi è servito più che mai a mettere i primi paletti, a capire insomma come si vede una partita, cosa bisogna raccontare, che bisogna a volte anche cercare un po' di sdrammatizzare quello che succede sul campo, cosa in cui Enrico era veramente maestro, diciamo.
Vabbè, qui hai due conduttori storici, Enrico Brunetti e Carletto Fiorucci. Quindi,
esatto.
E tu sei uno della nuova generazione che è venuto fuori da questa nostra radio. Ma senti, ma come hai fatto a diventare un personaggio importante ormai della radio televisione italiana, della RAI, diciamo, in Italia?
Importante adesso con la un pochino più bassa, diciamo che è stata una serie di circostanze fortunate, come spesso accade, no? Perché allora io mi sono laureato, ho fatto la scuola di giornalismo televisivo della RAI, perché ho sempre voluto fare comunque giornalista, meglio se sportivo, sin da ragazzino.
Ma qui a Perugia l'hai fatta scuola?
Sì, esatto, la scuola di Perugia. Dopodiché quando sono diventato giornalista professionista, la RAI mi ha chiamato dicendomi, dice: guarda, ci sarebbe bisogno di personale a Trento. E io dico: va bene, pronti, andiamo a Trento, qual è il problema? Poi sono appassionato pure di montagna, quindi va bene, insomma. Per cui ho fatto il viaggio proprio dell'immigrato con la valigia di cartone e sono stato per 7 anni e mezzo a Trento, ma è stata la mia fortuna. Perché? Perché oltre ad essermi formato come giornalista a tutto tondo, perché lì ovviamente non mi occupavo solo di sport, ma mi occupavo prima ancora di tutt'altro, cronaca, politica, economia,
ma eccetera, eccetera. Ma l'essere fuori, l'essere fuori del proprio ambiente, non ti ha creato problemi all'inizio?
Ma oddio, è evidente che l'ambiente è molto diverso, però sai, giornalista deve essere anche bravo a studiarlo l'ambiente, sì, prima per lavoro e poi per vita sociale, no? Per cui alla fine ho cercato un po' di inserirmi in quell'ambiente, anche cercando di sfruttare quelle che erano poi le esperienze lavorativamente che facevo. È un lavoro che ti porta a girare tanto, a vedere tante cose, quindi questo da un lato aiuta piuttosto che star magari sempre chiusi dentro casa.
Certo.
Però dicevo, è stata una fortuna perché a quei tempi a Trento c'era la squadra di pallavolo più forte del mondo, che era la Trentino Volley, ma dico letteralmente più forte del mondo perché si è vinta 3 titoli mondiali per club, 4 scudetti. Quindi ha vinto un sacco di roba. E io ho iniziato a collaborare con Radio Rai perché mi chiamarono dicendo: anziché mandare noi ogni volta un inviato a Trento a fare questa trasmissione, si chiamava Pallavolando, ti andrebbe di provare tu? Io certo che mi andrebbe di provare, per cui ho iniziato a fare queste radiocronache di pallavolo che evidentemente piacevano. Dopodiché è arrivata in Serie A anche la squadra di basket di Trento, cioè è tuttora in Serie A la Dolomiti Energia Trentino, le radiocronache sono raddoppiate, per cui praticamente quasi tutte quante le domeniche ero al Palatrento a fare il basket o la pallavolo. Al che Riccardo Cucchi, che allora era il caporedattore, mi ha chiamato e mi ha detto: senti, ascolta, ma te piacerebbe fare solamente questo e non, diciamo, solo domenica e poi tutto il resto della settimana devi occuparti delle altre cose, venire a Roma, venire a lavorare con noi, magari pensando anche di debuttare nel calcio? Io gli ho detto: dov'è che devo firmare? Pronti, ma vicino pure a casa, ma vicino. E così è andato, ma dal 2016 sono a Roma.
Hai progetti per il futuro diversi rispetto alla sezione sportiva, oppure ti piace rimanere in questo campo?
Ma allora, diciamo che al momento sto bene dove sto, insomma, per tutta una serie di motivi. Primo, perché comunque la mia gavetta a 360 gradi l'ho già fatta ai tempi della serie di Trento, e lì veramente comunque capitava di dover fare le selezioni di Miss Italia per il Trentino Alto Adige, il giorno dopo andare a tirare su dei morti in un incidente stradale, il giorno ancora dopo dover andare a occuparti della frana e poi il consiglio provinciale. Quindi diciamo, ho già girato come una trottola a 360 gradi. Per il momento adesso sto facendo quello che è il lavoro dei sogni, non mi vergogno di dirlo, anche perché sono una persona molto fortunata, e va bene così. Poi più avanti, da qui a fra qualche anno, vediamo che opportunità arriva.
Senti,
però
lascio,
al momento non è una priorità.
Poi lascio la parola a Enrico Brunetti, che vorrà farti sicuramente qualche domanda. Hai fatto un bel salto, perché da reddotatina in cui non guadagnavi niente, insomma adesso guadagni abbastanza bene.
Vabbè, insomma, ero anche un ragazzino, no? Poi adesso va di moda dire ma fare un mestiere è questione di visibilità. Di fatto è vero, perché poi comunque io il fatto di non partire completamente a digiuno, perché sai, la radiocronaca non è una cosa che si insegna, è una cosa che si impara facendola.
Sì.
Non è qualcuno, c'è qualcuno che ti dice, può darti dei fondamentali, ma...
Beh, bisogna anche avere un po' di predisposizione personale, penso, comunque.
Sì, assolutamente. È tutto, ripeto, io mi immagino la vita professionale come un grosso zaino, dove qualsiasi esperienza che tu hai la metti dentro lo zaino, perché magari può servirti, no?
Ecco, sento.
Non sai quando, ma può servirti.
Ti interrompo come faresti tu se dovessi intervistare noi. Hai dovuto frequentare anche qualche corso per caso, che una volta si facevano, di dizione? Perché tu adesso hai una parlata perfetta, direi.
Ma allora, noi abbiamo fatto un mini corso di dizione, ma per mini corso intendo 5-6 lezioni ai tempi della scuola di giornalismo di Perugia, prima ancora di entrare in Rai. Dopodiché, purtroppo è anche un po' rammarico, perché una volta mi dicevano i vecchi giornalisti si facevano questi corsi di lezione, adesso non si fanno più per una questione di costi, e quindi non si fanno. Uno cerca di fare al meglio possibile.
Ma adesso mi pare che è cambiato anche le regole, nel senso che una volta si voleva che si parlasse l'italiano perfetto, che poi da quello del nord, tra l'altro, ma adesso invece pare che sia accettato anche alcune accezioni regionali, mi sembra, no?
Vabbè, soprattutto nelle sedi regionali senti un po' di tutto, voglio dire, io girando parecchio per l'Italia, a volte sono curioso anche di ascoltarmi i vari DGR delle varie regioni, e senti veramente di
tutto.
Quindi senti delle parlate,
per esempio,
che...
membro, dici che membro, non ti menano, ecco, tutto qui.
Ma sarebbe, diciamo, se ne sentono anche di peggio, ecco.
O cielo invece di cielo, o casa invece di casa, con la S vibrata, ecco, insomma, una volta si faceva questo tipo di dizione. Comunque, so per certo, perché molti ti hanno ascoltato, stai facendo un buon lavoro e sei anche seguito,
è quotato,
quotato. Vai tu, Enrico.
Assolutamente, sì, buongiorno Manuel, ci sentiamo anche per altri programmi, noi cerchiamo sempre di contattarlo, buon gancio, ci mette in contatto con altre persone, altri giornalisti. Allora, hai iniziato questa tua carriera, ricordiamo che lui il 15 gennaio ha preso il premio Beato Angelo a Gualdadino, sì, ed è stato molto orgoglioso, perché
l'abbiamo chiamato anche per questo, quindi.
Ok, sì, benissimo, quindi è la sua diciamo passione che è diventata professione. Ha detto il mio sogno che si realizza, quanti giovani, no, che vogliono realizzare un sogno, fate come Manuel, ecco, studiate prima e poi appassionate. Lui è un grande appassionato di sport, di tutti gli sport, tanto che, lo ricordiamo, è la voce di Radio Rai nel calcio, nell'atletica, nella Formula 1, nel ciclismo, e tra non molto ricomincerà la Formula 1, Manuel, quindi abbandoni il calcio e ti dedichi per forza di cose alla Formula 1.
Sì, diciamo non completamente, poi in realtà, perché nei fine settimana in cui non c'è Formula 1 comunque torno sempre a occuparmi di calcio, perché purtroppo la coperta è corta, e quindi certo. Com'è che diceva che cantava qualcuno? La mia banda sono il rock e tutto il resto all'occorrenza. Sono sport diversi, ma si cerca di portare avanti tutto quanto.
Sei un piccione viaggiatore, quanti chilometri fai? Hai fatto meglio? A parte diciamo l'atletica lì, che sei andato a raccontare delle storie straordinarie, però di solito in un anno quanti chilometri hai fatto?
Ma allora, difficile quantificare i chilometri. Posso darvi il computo dei giorni, perché quelli sono abbastanza pignolo nel tenere conto, per una questione di curiosità personale. Io l'anno scorso ho fatto fuori 155 giorni di trasferta su 365 giorni all'anno.
Certo, ma quindi... scusa, ma guidi tu oppure c'è un autista tuo personale che ti aiuta? Che...
No, allora, il problema è che i viaggi dobbiamo, tra l'altro, noi della Rai organizzarci di fatto da soli, perché c'è un'agenzia di viaggi che si occupa ancora di prendere i biglietti, però non è che tu gli dici vado a Milano, pensaci tu, no, tu gli dici vado a Milano, per cui prendimi il treno che parte da Termini alle 9, arriva a Milano alle 11, dopodiché da Milano devo andare a Torino, prendimi la freccia che parte a mezzogiorno e arriva alle 3 e così via, per tutti quanti viaggi.
Sempre col treno, dicevo, no, non con la macchina, intendevo dire.
No, 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 con la macchina, no, con la macchina solamente le strade più difficili.
Ma l'aereo mai? L'aereo mai?
Sì, sì, anche l'aereo, sì, sì, beh, treno, beh, aereo. L'unico mezzo di trasporto che ancora non ho preso è il battello.
Beh, forse perché non sei dovuto andare in Sardegna oppure in qualche isola.
No, ci sono andato vicino comunque una volta, perché sono dovuto andare a fare una partita del Cagliari in Sardegna il fine settimana che Alitalia ha chiuso e ITA non aveva ancora aperto i voli, per cui cioè, il rischio concreto c'è stato di andarci con la nave, dopodiché mi hanno trovato una soluzione, non vi mettete a ridere, con scalo a Monaco di Baviera, perché ho fatto Roma-Monaco, Monaco-Cagliari.
Beh, è fatto il giro dell'orto.
Facevo quasi prima col battello.
Io ho un'ultima curiosità, sì, poi perché dobbiamo salutarlo, sì, abbiamo rubato diversi minuti, sì. Allora, Manuel, ecco, che cosa Carletto ha detto che il futuro, no, come si prevede, tu stai bene in questa casa e noi siamo contenti che rimani, sperando chiaramente di aumentare. Com'è il rapporto con gli altri giornalisti, soprattutto con Francesco Repici, che è la prima voce di Radio Rai nello sport, mi sembra, no? Da quando Cucchi se n'è andato, è arrivato lui, è la voce anche dell'Italia, poi come sono i rapporti tra di voi? C'è una sana concorrenza?
Ma allora, passatemi una battuta, i rapporti sono belli come nei migliori matrimoni, perché ci vediamo così poco che è difficile anche litigare. Insomma, certo, visto che siamo comunque tutti quanti,
è come se foste sempre fidanzati, ecco.
Esatto. No, detto questo, c'è comunque un buon rapporto, che vige all'insegna dello sfottò, tra l'altro, ma più che professionale, è proprio umano, perché comunque sia, molti di noi, anzi tutti quanti noi, abbiamo una fede calcistica, ovviamente. C'è chi, come Riccardo Cucchi l'ha dichiarata sulla fine carriera, chi come Francesco Repice la sbandiera a ogni piezo spinto, e chi come me, per diciamo per pudore, se la tiene per sé. Però tra di noi sappiamo chi è juventino, chi è milanista, chi è interista, chi è laziale,
eccetera.
Per cui di solito, ecco, ci prendiamo in giro sulle disgrazie calcistiche.
Manuel, c'è Inter Liverpool che tu non farai, perché appartiene a un'altra, a altri mittenti, naturalmente. Quindi però ti sarebbe piaciuto poter fare Inter-Liverpool, penso.
Beh, porca miseria, insomma. Sarebbe piaciuto assolutamente, assolutamente tanto. Ecco, però, a proposito di Inter, lasciatemi chiudere con questo, sì, ricordo. Io quest'anno sono stato in Transnistria, a Tiraspol, a fare la partita dell'Inter contro lo Sheriff, in questo posto allucinante che è un'ex Repubblica Sovietica. Sì. E mi piace ricordare che c'erano una decina di tifosi interisti, tra cui 3 gualdesi. Per cui quella sera allo stadio saremo stati una decina di italiani e eravamo in 4 gualdesi per quella partita.
Bello, bello questo ricordo, ti ringraziamo tanto. Beh, Manuel,
sì, sì, grazie veramente.
Magari avremo
grazie
occasione
a voi,
anche in futuro di avere un colloquio, beh, con te per qualche cosa di speciale, magari.
Lo aspettiamo a casa,
anche qui, magari diciamo, direttamente, ecco, in studio.
Ogni 6 mesi, 7 mesi magari può arrivare.
Sarà un piacere fare la trasmissione insieme a te.
Volentieri, volentieri, volentieri. Sapete dove trovarmi e io so dove trovarmi.
Ok, grazie tante Manuel, buona giornata, buon lavoro.
Un abbraccio, ciao a tutti. I thought I was surely falling apart. The pain you caused cut so deep, truly was a work of art.
Always staring back at me.
Morbidelli Auto è anche agenzia di consulenza automobilistica. Presso Morbidelli Auto potranno essere espletati passaggi di proprietà, targatura ciclomotori, rinnovi patenti con visita medica direttamente in sede e tutte le formalità legate ai veicoli. Morbidelli Auto, agenzia di consulenza automobilistica. 50 anni di esperienza al servizio di chi guida.
Buongiorno sindaco, oggi è un po' umido come ieri del resto, ma comunque non è a temperature molto molto basse e non c'è vento. Quando non c'è vento a guardo si sta quasi bene, eh?
Già è tanto.
È vero. Noi parliamo sempre di meteo perché Carletto ormai invecchiando si parla solo di meteo.
Il meteo lo sente sulle ossa, no, invecchiando.
E poi non può parlare di donne perché non ha argomento.
Ormai di donne
è rimasto il tempo e l'Inter.
Ormai è rimasta solo l'Inter come donna.
E quindi stasera
purtroppo sarà una partita molto dura, molto difficile. Vabbè, speriamo di fare bella figura comunque. Sindaco, velocemente, perché abbiamo pochi minuti, che abbiamo avuto già un colloquio con Manuel Codignoni, che è il giornalista RAI, che proviene proprio dalla radio. E quindi volevo chiederti velocemente, intanto, prima di tutto, se avevi ascoltato l'intervista che abbiamo fatto la settimana scorsa alla dottoressa Chiara Bigioni.
Certo che sì.
Che abbiamo fatto una lunga chiacchierata, è stata una bella intervista. Allora, per il Covid noi abbiamo molti guariti ogni giorno, però abbiamo anche sempre molti infetti, insomma caliamo lentamente. Come va la situazione?
Su base settimanale siamo calati, direi, abbastanza vistosamente, perché ci stiamo avvicinando ad abbattere la soglia dei 200. Oggi credo dobbiamo aspettare ancora un paio d'ore, chiuderemo intorno ai 250 casi, quindi se si conferma questo trend nel giro di qualche settimana penso che saremo abbastanza messi bene. Ecco, comunque la cosa importante è che non abbiamo situazioni gravi o allarmanti, quindi
stiamo gestendo
bene questa
noi
cosa.
Però in Umbria ancora abbiamo un po' di morti ogni settimana, in Umbria.
Beh, come diceva stamattina il commissario straordinario, purtroppo gli attuali decessi sono frutto di patologie pregresse e soprattutto di persone purtroppo molto anziane, ripeto, con patologie pregresse. Però i dati ci stanno un po' confortando, quindi speriamo, ripeto, nelle prossime settimane di arrivare a una definizione di questa curva che si va appiattendo sempre.
Ci sono i ristori a pubblici esercizi e commercianti artigiani che terminano il 18 febbraio, no? Anche qui da noi anche sarà attivata questa cosa.
Sì, questo è un bando di Sviluppo Umbria, ci sono risorse a fondo perduto per una cinquantina di codici Ateco, quindi noi abbiamo coinvolto tutti i commercialisti, le associazioni di categoria, c'è tempo fino al 18.
E dopo domani.
Sono ristori a fondo perduto, quindi invito chi ancora non l'ha fatto e che rientri in quei codici.
Ecco, ma ci sono soldi per tutti oppure c'è un limite per cui poi dopo terminano i ristori?
C'è un plafond di 2 milioni e mezzo di euro per 11 comuni e noi siamo il comune più grande. A ieri, avevano fatto domanda 20 attività del nostro comune, quindi spero e mi auguro di arrivare a un numero più consistente.
Ecco, ce n'è per tutti comunque, no?
Beh, il plafond è alto, i comuni sono pochi, quindi...
Chiudo con una domanda, sta per arrivare la superfibra a Gualdotadino, si parla che entro 18 mesi sarà tutto quanto cablato, la cosa ai privati forse interessa di meno perché tra 100 mega e 1 giga e poi non si arriverà a 1 giga probabilmente, ma le differenze i privati insomma non l'avvertono perché non hanno bisogno di correre, insomma, che se si apre in 2 secondi invece che in 1 insomma li cambia poco, però per le pubbliche amministrazioni, per le aziende, vari enti e professionisti è importante.
Ma sicuramente, questo tra l'altro è il frutto, è l'ultimo pezzo di strada rispetto al contest Italia Connessa che nel 2014 ci aggiudicammo, quindi ieri c'è stato il direttore dell'impresa che segue i cantieri per team, ha fatto un incontro con il nostro ufficio tecnico, quindi questo lavoro inizierà brevissimo e speriamo di abbattere i tempi e utilizzando già le infrastrutture che abbiamo e cercando dove non ce l'abbiamo di farne il più breve tempo possibile. Comunque una buona notizia.
quindi scusa Sindaco, vuol dire che anche diciamo le zone periferiche, le frazioni avranno fibra, che adesso credo che siano un po' isolate da questo punto di vista, o solo
sì,
il centro
assolutamente
di... quindi anche
sì, tutto il territorio comunale.
Bene, questo è importante, perché ci sono tanti giovani che sono nelle frazioni che magari hanno difficoltà, no, del collegarsi con il computer da casa. È entrata in vigore la legge del Super Green Pass, gli over 50 devono presentare la vaccinazione oppure la guarigione. Ti è capitato in questi due giorni di avere notizie che qualcuno magari non ce l'ha ancora, si fa fatica a avere un completamento delle vaccinazioni in questo territorio chiaramente?
Ma io ho il quadro più diretto dei nostri dipendenti, non abbiamo di questi problemi per fortuna. So che anche nella stragrande maggioranza delle attività produttive di pubblici uffici che insistono nel nostro comune non ci sono di questi particolari problemi, quindi sta andando tutto abbastanza bene, siamo a livelli di vaccinazione sicuramente importanti, poi è chiaro che abbiamo sempre quella sacca di resistenti con la quale purtroppo dobbiamo ancora fare i conti, ma non abbiamo particolari problemi rispetto a queste novità, ecco.
Si sta discutendo, guardo Tadino, del piano parcheggio, visto che il disco orario è cambiato, c'è un'ora adesso di tempo per parcheggiare, questo è dovuto proprio a questo nuovo piano che ancora non sta vedendo la luce perché ci sono delle resistenze, mi sembra, perché questo aumento di ora, di mezz'ora in più praticamente parcheggiare, è bello, questo chiaramente.
Ma questo diciamo che è un piano di avvicinamento a quello che sarà la fase definitiva, perché noi non è che stiamo fermi, ma noi partiamo da zero e quindi dobbiamo approntare un piano, e se no il comandante insieme a noi abbiamo fatto una riunione anche giovedì scorso e sta implementando quelle che sono i contatti con le aziende del settore per fornire la tecnologia necessaria, quindi noi stiamo procedendo con l'obiettivo che ci siamo prefissi, quindi entro la primavera di arrivare a un piano definitivo che consenta la tornazione delle macchine in centro storico, posti riservati ai residenti, posti riservati per i portatori d'handicap o gli invalidi, posti riservati, cosiddetti parcheggi rosa per le donne, stato interessante.
Una domanda politica, poi io lascio. Perché si è costituito in questi giorni un gruppo consigliare, no? Il Fratelli d'Italia, che è ufficializzato con la presenza del consigliere Cambiotti, che da civico diventa politico in pratica. Come è stato preso dall'amministrazione? Un segnale che la politica, diciamo, ritorna anche con i simboli dei partiti nel comune di Guardi?
Ma io questa notizia la colgo come un fatto comunque positivo per la città, c'è una nuova forza politica che intende radicarsi e dare il proprio contributo dall'opposizione. Io mi auguro che questo sia in maniera costruttiva, che lo sia con proposte, idee, critiche ovviamente, perché quando si sta all'opposizione si lavora per arrivare a governare la città, quindi un augurio di buon lavoro al circolo, e mi auguro che il consigliere Cambiotti, che rappresenterà questa forza politica, possa portare il suo contributo per il bene della città.
Ecco Sindaco, ultimissima domanda, adesso ci sono delle situazioni abbastanza tese perché abbiamo questo problema con i russi, questa invasione che pare si stia allontanando, pare, però non siamo ancora certi, però tutto un problema riguarda anche le forniture di gas, l'energia elettrica eccetera eccetera, abbiamo dei grossi problemi perché le ditte, le aziende devono pagare molto alto, molto cara l'energia elettrica eccetera eccetera. Sindaco, noi come stiamo messi con l'energia pulita, cioè con le pale eoliche, andiamo avanti oppure no?
Ma questo è il grande tema, abbiamo perso decenni dietro ai comitati del no e adesso ci troviamo in queste condizioni e quindi dobbiamo prendere atto di tutti i danni che sono stati fatti anche nel recente passato rispetto a questi temi e metterci a correre rispetto a quelli che sono dei vincoli francamente incomprensibili, cioè parliamo di energia pulita e poi facciamo le cause per la nidificazione.
Ma io vorrei ricordare che in Puglia, anche in Calabria, ci sono sfile di pale eoliche che si vedono dalla strada, sulle colline, quindi sono anche troppo visibili. Qui sarebbero anche meno visibili, quindi non capisco questo atteggiamento nei confronti di energia pulita, tra l'altro. Quindi...
Oh, esatto, il gas no, quindi la TAP no, la Torino-Lione no, e i biodigestori di ultima generazione producono biogas no, e tutto no, e risultato, bollette triplicate, famiglie, imprese e comuni in forte difficoltà a far quadrare i bilanci, e quindi ecco, i signori del no ci hanno portato a questa...
Ecco, ma andiamo avanti con questo progetto oppure no?
Noi l'abbiamo depositato nuovamente, come sapete, quindi siamo in attesa di risposte. Noi quelle dovevamo fare l'abbiamo fatta, quindi
beh, magari perorare ancora la causa, cioè, non sarebbe male, insomma, no, sindaco?
Ma noi la stiamo perorando, tant'è vero che abbiamo installato un nuovo, adesso non mi ricordo il termine tecnico, strumento, lo dico rudimentalmente così perché non ho nozione tecnica, per la misurazione del vento. Perché ci sono anche imprese private che ci hanno fatto delle proposte per installare questi sui nostri terreni, quindi, come dire, noi siamo prontissimi a raccogliere queste novità e queste energie pulite, che ce lo facciano fare.
Bene, grazie sindaco, ci sentiamo la settimana prossima.
Sì, buon lavoro.
Buon lavoro.
Grazie a voi.
Freschi come appena pescati, ma congelati direttamente in mare per mantenere intatte tutte le qualità organolettiche. Giorgio Mare porta in tavola ogni giorno il pesce e i preparati pronti in pochi minuti, di qualità al prezzo più basso. Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Giorgio Mare a Gualdo Tadino, in Viale Don Bosco 159, la catena della bontà.
Queste le super offerte di febbraio di Giorgio Mare. Seppie pulite grandi, 11,90 euro al chilo. Filetto di sardina congelato nel luogo di pesca, 5,80 euro al chilo. Filetto di merluzzo senza pelle, 6,99 euro al chilo. Codine di rospo, 10,90 euro al chilo. Gnocchetti del pescatore, 6,60 euro al chilo.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Italia a secco di medaglie nello slalom maschile delle Olimpiadi di Pechino. Tommaso Sala, dopo una buona prima manche con l'ottavo posto, crolla nella seconda e arriva undicesimo. Bene invece Giuliano Razzoli, che pur senza podio è il migliore degli azzurri con l'ottava posizione dopo la dodicesima della prima discesa. Medaglia d'oro al francese Noël. Nell'unica prova cronometrata in vista della gara di domani della combinata, Federica Brignone ha concluso in quinta posizione. La 31enne precede l'altra azzurra Marta Bassino. Nicole De Lago ed Elena Curtoni hanno deciso di non scendere. Sarà Francesca Lollobrigida la portabandiera italiana nella cerimonia di chiusura dei giochi olimpici in programma domenica sera al Bird's Nest di Pechino. Inizio alle ore 20 cinesi, le 13 in Italia. L'azzurra di pattinaggio di velocità ha conquistato l'argento nella prova sui 3.000 metri. Champions League, il Paris Saint-Germain batte 1-0 il Real Madrid nell'andata degli ottavi di finale. La decide al 94esimo Mbappé, al Parco dei Principi è dominio dei padroni di casa che sbagliano con Messi un calcio di rigore al 62esimo. Il ritorno è in programma il 9 marzo a Madrid. Tutto facile per il Manchester City che stende lo Sporting Lisbona 5-0. In Portogallo vanno a segno Mahrez, Foden, due gol di Bernardo Silva e Sterling. E questa sera a San Siro c'è Inter-Liverpool. Affronteremo una squadra eccezionale, dovremo fare una gara eccezionale, dichiara il tecnico degli inglesi Jurgen Klopp, che ha chiuso il girone a punteggio pieno, 6 vittorie su 6 e 17 gol segnati. Dall'altra parte Simone Inzaghi dichiara Liverpool tra le favorite, ma noi siamo motivati.
Ma io, per quanto riguarda insomma le squadre inglesi, penso che siano squadre molto molto forti, insomma hanno vinto tutte il loro girone, a parte il Chelsea che ha perso il primato nell'ultima giornata. Io penso che Liverpool sicuramente è una delle squadre in questo momento più forti in Europa, però sono contento che la nostra società, i nostri tifosi, i ragazzi stessi, insomma, si meritano di giocare delle partite del genere contro avversari di questo blasone. Insomma, sono tanti anni che non facevamo un ottavo di finale, sappiamo che sarà molto difficile, ma noi cercheremo di giocarcela con le nostre armi.
Accordo fino a giugno con opzione per la prossima stagione, automatica in caso di salvezza. La Salernitana ha ufficializzato Davide Nicola. Il nuovo tecnico, che verrà presentato nel pomeriggio, prende il posto dell'esonerato Stefano Colantuono. È tutto, alla prossima edizione.
Ed eccoci qui, ben ritrovate, ben ritrovati a tutti. Stiamo veramente lavorando ai perfezionamenti del nostro studio, che dal 28 febbraio ospiterà il Fits in Love, il programma dedicato all'amore, alla vita di tutti i giorni, ai sentimenti, alle emozioni, insieme ai nostri esperti del cuore, psicologi, psicoterapeuti, sessuologi, pedagogisti, al vostro completo servizio, insomma. Quindi mi raccomando, state lì, perché sulla nostra emittente dal 28 febbraio parleremo di voi, racconteremo le vostre storie con il Fits in Love. E se avete già delle domande da rivolgere ai nostri esperti, potete utilizzare il numero SMS WhatsApp della radio, oppure a scrivere a love@fitsinlove.com. Alessandro Fizzotti vi aspetta. Ricordate, 28 febbraio riparte l'amore alla radio.
RT stuzzica la tua voglia di musica. Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
Di tutto un po'.
Enrico, io, siccome tu hai parlato prima col sindaco del fatto che da un paio di giorni chi vuole andare a lavorare deve presentare
il Super Green Pass,
Super Green Pass,
sì, sì.
E io mi chiedevo, ma c'è ancora gente che protesta, che preferisce perdere lo stipendio piuttosto che vaccinarsi, come se dovesse farsi fare un'operazione a cuore aperto. È soltanto una puntura, una piccola iniezione che non fa nessun danno e non crea nessun problema grave. Io non capisco perché ancora c'è questa sacca di resistenza che continua a sbraitare contro il Green Pass, contro i vaccini, eccetera, eccetera, quando ormai sono stati, credo, iniettati miliardi di vaccini su miliardi di persone, insomma.
Cioè, questa è una bella domanda che però non possiamo avere gente che ci risponde, perché c'è sempre la protesta, però diciamo che sono sempre di meno quelli.
Beh,
che
l'ultima protesta devono essere migliaia, erano 100 persone, quindi
fa capire che
ormai
che non
per
c'è
in Italia ormai. Beh, credo sia un po', diciamo, scemando, sì, quella grossa protesta. Qualcuno avrà anche capito, perché molti di questi Novak, i loro capi, molti sono morti, e alcuni che si sono infettati e sono andati in terapia intensiva hanno detto: ragazzi, guardate che non è uno scherzo, non è che ci mettono dentro il grafene o ci mettono il 5G, ci mettono ci mettono marmellata dentro il vaccino, ma è una cosa sicura. Tra l'altro, se uno vuole vedere cosa c'è nel vaccino, basta va sul sito, cita il nome del vaccino, c'è scritto tutte quante le componenti che fanno parte del vaccino, come tutte le componenti, tutte le altre medicine, perché se noi guardassimo anche i bugiardini delle altre medicine, abbiamo molto più paura di prendere un'aspirina che farsi il vaccino, penso. Quindi,
e non c'è più spazio, dicevo prima, per la protesta e per fermare la scienza. Non c'è spazio, perché la scienza deve assolutamente andare avanti.
Ma sì, no? Sembra essere tornati nel Medioevo, insomma, certo, no? Ai tempi, certo, di Galileo, quando doveva fare abiura perché aveva detto che la Terra era la Terra a girare intorno al sole, non il sole intorno alla terra,
diciamo, tanti hanno rimproverato la poca chiarezza, ma dipende sempre da questa malattia nuova, che
certo,
la chiarezza è difficile averla
anche fra gli scienziati, nonostante delle dubbi, certo, ovvio, certo, perché è una cosa nuova, certo. Molti hanno fatto magari delle osservazioni che adesso diremmo sbagliate, però era in itinere. La scienza non è perfetta, nel senso, va per tentativi, quindi mi pare che comunque abbiamo raggiunto un buon risultato, perché sì, in Italia non abbiamo chiuso quasi niente praticamente, e adesso riapriremo ancora di più, e abbiamo condotto una vita quasi normale, a parte la mascherina, insomma.
Beh, adesso la mascherina all'aperto è stata tolta, sì, l'obbligatorietà, quindi
ha chiuso, è bene portarla,
o se
c'è un assembramento, perché, sì, insomma, perché la gente non capisce che anche se ti vaccini o ti sei ammalato, puoi sempre prendere per un 30-40%, puoi sempre prendere di nuovo l'infezione, però sarà un'infezione blanda, nel senso, difficilmente sarai, sì, ricoverato, e molto ancora più difficilmente potrai andare in terapia intensiva.
Beh, se sei vaccinato, ecco,
se sei vaccinato. O se subito già la malattia,
oppure se sei stato malato, quindi sei guarito sicuramente.
Ecco, è perché questo succede come l'influenza, anche chi si vaccina per l'influenza un 30-40% se la prende, anche se in maniera
molto più leggera.
Il problema è che noi dobbiamo, ma hanno sbagliato anche i virologi a dire: ah, vaccino, va tutto bene. No, la gente ha frainteso, e quando ha fatto il vaccino pensava poteva fare tutto. Però puoi sempre infettarti, puoi sempre infettare, tra l'altro, in maniera magari più leggera, infettare anche gli altri.
È lì che è mancata questa chiarezza,
sì.
Però uno che è avanti con gli anni lo capisce, che faccio il vaccino ma non è che sono immune di tutto, anzi,
soprattutto le persone che hanno problemi devono stare attente lo stesso, perché è bene non infettarsi, anche se il rischio di andare a finire in terapia intensiva è molto molto raro, però le persone che hanno delle comorbidità devono stare attente, no?
Sicuramente. L'INPS ha fatto una ricerca che ha risparmiato tanti soldi.
1,1 miliardi.
È perché è morta una generazione dai 65 anni in su, tutti pensionati.
Però ne ha persi 14, perché non sono entrate le rimesse di quelli che lavoravano, e quindi hanno lavorato molto di meno.
Però hanno fatto un calcolo che questo guadagno ci sarà per diverso tempo.
Se fossimo morti tutti, sarebbe guadagnato
tutti pensionati. Allora la domanda mi sorge spontanea: perché non aumenti, visto che risparmi tanto, questi risparmi dove li metti i soldi lì?
No,
perché non aumenta le pensioni, quelle più basse?
Hanno perso soldi perché non ci sono state le rimesse di quelli che lavoravano, c'è stato meno lavoro, sì, quindi
quello sicuro.
Noi siamo a meno l'INPS pare 20 o 30 miliardi di debito, quindi
per carità, però adesso che calcola che stanno risparmiando ogni anno, perché è proprio una generazione quasi se n'è andata, tanti morti purtroppo,
151.000 morti
quindi l'INPS può risparmiare e pensare di uno scatto a quelle basse, no? È un'idea.
No, ma c'è ancora,
noi siamo ricchi.
C'ha meno soldi del 2019, quindi non potrà.
È un pensiero che va assolutamente.
Non potrà fare niente, purtroppo.
Okay.
Io ti do appuntamento allora questa sera. Se tu vuoi fare il tifo per l'Inter.
Noi siamo italiani, ricordo, e quindi
sei
italiani.
Italiano? Sì. No, guarda, quando gioco la Juventus non fa il tifo per la Juventus.
No, vedi, allora tu già però professi il tuo proprio astio nei confronti di una squadra italiana.
No, contro la maiala.
Bisogna essere sportivi, quindi perché più una squadra italiana va avanti, più ne risente positivo il movimento calcistico italiano, no? È importantissimo.
Sì, certo. Però tu non chiedere a un interista di fare il tifo per la Juventus.
Perché è un ostacolo duro,
Ma nemmeno i juventini fanno il tifo per l'Inter, quindi.
Ma no, non è detto, questo è un vostro pensiero.
Ma forse qualche raro esemplare
che è vaccinato, quindi sicuramente potrà pensare di fare anche un aiuto. Tanto dobbiamo solo guardare la partita, ed è importante. Oggi poi per vedere le partite è difficilissimo.
Mi pare quella di oggi è su Amazon, quindi se tu hai l'abbonamento Prime Amazon. Puoi vederla gratis. Uno può vederla gratis da una dritta, può vederla gratis anche se non c'ha l'abbonamento, però lo fa, che è gratis per 30 giorni e poi se ne va, quindi si vede la partita senza pagare nulla e poi se ne va.
Va bene, vede la partita, però se la volta successiva deve pagare, ma è il pagamento è proprio 2 euro al mese, e poi hai la possibilità, se qualcuno compra qualcosa anche per internet, di avere questa offerta gratis. Quindi stasera su Amazon Prime.
Gente che compra spesso gli conviene, gente che compra raramente conviene di meno, perché accumula le acquisti in modo che non paga il trasporto, quindi che poi la differenza, che invece di arrivare per esempio domani arriva dopo domani, ma che non c'ha fretta, insomma, non è che è un grosso problema. Però naturalmente questo consente però di vedere le partite del mercoledì delle coppe, quindi
perché oggi era impensabile una volta che le partite potessero essere così scaglionate in diversi siti, addirittura per televisione.
Bene, noi vi diamo appuntamento per la prossima settimana.
Esattamente, la prossima settimana
avremo
domani
sempre il sindaco, non so se avremo qualcun altro, ma
ricordo domani giovedì avremo la possibilità di riascoltarci in replica alle 13:10 pure,
e poi naturalmente anche nel podcast, quindi noi potete ascoltare sia le altre trasmissioni che la nostra attraverso la memorizzazione che c'è nel podcast della nostra trasmissione e di altre trasmissioni, quindi chi l'ha persa sia mercoledì che giovedì può sempre ascoltarla se gli interessa, in qualunque altro giorno e qualunque altra ora della giornata.
Grazie a chi ci ha ascoltato, grazie a Carletto, appuntamento alla settimana prossima.
Buona giornata e buon lavoro.
Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci, con la partecipazione di Enrico Brunetti.